E continuiamo la nostra discussione sulla prossima stagione turistica, sull'estate che sta iniziando. Lo facciamo con uno specialista del turismo, che è un docente universitario della Facoltà di Economia, Giuseppe Melis. Buongiorno, benvenuto a Radio X.
Buongiorno a voi. Grazie.
Allora, io sono rimasto molto colpito da un articolo che lei ha pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook, che parlava di come si comunicano le destinazioni turistiche ai tempi di Covid-19, e partiva dall'esempio della Finlandia e della Giamaica, e spiegava appunto che in momenti come questo bisogna lavorare sulla brand protection. Quindi bisogna difendere l'unicità del proprio brand. Ce lo può spiegare in termini semplici questo ragionamento?
Sì, il ragionamento è molto elementare. È chiaro che tutto il mondo si è bloccato. Il turismo non è che si è fermato solo qui da noi, si è fermato dappertutto. E allora, in questa fase, che cosa possono fare i territori per cercare di mantenere una relazione con i propri viaggiatori, con i propri clienti? E qui vediamo che la gran parte delle destinazioni ha cercato di mantenere questa relazione lavorando un po' sugli aspetti simbolici, emozionali, volti a mantenere appunto questa relazione, perché il desiderio di viaggiare non è che sia venuto meno, anzi, se vogliamo, il fatto di dover stare chiusi in casa lo ha fatto crescere.
Certo.
Però il discorso è che nel momento in cui sarà possibile nuovamente riprendere a viaggiare come si viaggiava prima, pur nel rispetto di tutte le norme, le regole che chiaramente saremo costretti a rispettare, e non trascureremo o cercheremo di non trascurare quelle destinazioni alle quali eravamo affezionati, o che sono state nella nostra lista dei desideri, o che avevano qualche cosa che ci incuriosiva per poterle andare a visitare. E allora queste destinazioni cui è stato fatto cenno hanno lavorato proprio su queste indicazioni, quindi non si sono, come dire, attardate a lamentarsi della condizione,
sì.
Ma hanno cercato di intravedere in questa situazione di fermo una possibilità per riuscire a creare appunto il desiderio,
quasi per fare un upgrade in termini esperienziali della loro proposta, diciamo, di viaggio, no? Quindi dare,
esatto,
la possibilità di fare un viaggio ancora più emozionante.
Sì. E infatti hanno lavorato molto sulla dimensione digitale.
Sì.
Perché? Perché il mondo digitale è un mondo anch'esso un mondo reale, no?
Certo,
gran
certo.
Parte della nostra esperienza quotidiana ormai si sviluppa attraverso questi canali, quindi non vanno assolutamente sottovalutati. È ovvio che chi svolge questo lavoro di comunicazione intanto deve costruire una comunicazione adeguata, e molti di questi paesi lo hanno fatto, tra l'altro attingendo a materiali che avevano nei loro archivi, quindi recuperando filmati, video, volti soprattutto a dare valore agli elementi di tipo naturalistico, paesaggistico, ma anche antropico, identitario. E sotto questo profilo a me questo articolo è piaciuto molto, perché chiaramente siamo portati tutti a fare il confronto con quello che sta succedendo da noi, e qui purtroppo io ho rilevato e rilevo, non sono il solo, sicuramente una distopia nella comunicazione, nel senso che forse presi dalla difficoltà del momento,
travolti dalla difficoltà del momento, mi verrebbe da dire, perché è mancata completamente una strategia di comunicazione, se non delle uscite un po' disordinate dicendo tutto il contrario di tutto.
Sì, e tra l'altro spostando l'attenzione su un aspetto che è importante, ma non è l'elemento in base al quale le persone viaggiano.
Certo,
cioè,
certo, certo.
Da sempre ci sono studi che dimostrano come tra gli elementi che il viaggiatore prende in considerazione Sicuramente il fattore sicurezza, e qui potrei citare diversi studiosi. Quello che mi viene in mente è Geoffrey Crouch dell'Università Australiana di La Trobe, che già diversi anni fa fece appunto uno studio sull'influenza che tutti questi fattori avevano nelle scelte di viaggio, e certamente il fattore sicurezza era dentro, diciamo, i primi 10 fattori che influivano in questa scelta. Quindi è sempre esistito il fattore sicurezza, ma concentrare la comunicazione esclusivamente su questo significa perdere di vista invece tutti quegli elementi di unicità, di specificità che ci contraddistinguono e che invece dovrebbero essere l'elemento che per fare la differenza rispetto ad altre destinazioni. Perché diciamoci chiaramente le cose, non è che gli altri e non sentono il problema della sicurezza.
Esatto.
Lo sentono come lo sentiamo noi.
Esatto. Io oggi stavo facendo un giro sulle pagine dei giornali per capire anche cosa stanno facendo le altre regioni tra virgolette concorrenti della Sardegna. Tutti quanti si stanno arrabattando tra certificati sanitari, passaporti, test all'ingresso, test prima, ma se ci appiattiamo su questo dibattito che è fatto solo di test, alla fine perdiamo di vista la nostra unicità, ed è un errore secondo me comunicativo clamoroso, perché generiamo solo confusione, tra l'altro cambiando idea un giorno sì e l'altro pure, e questo ha un effetto terrificante.
Sì, purtroppo è così, è una amara constatazione. Però possiamo, cioè, noi più che diffondere conoscenza e messaggi di un certo tipo, abbiamo difficoltà a fare altro. Gli stessi operatori sono decisamente
disorientati.
Disorientati, è chiaro, perché intanto stanno facendo una fatica enorme e hanno fatto fatica enorme per organizzarsi, ma loro sono anche pronti ad accogliere le persone. Più duro si è organizzato anche per gestire eventuali emergenze che possono verificarsi, perché ormai, insomma, è assodato che l'idea di eliminare in maniera radicale questo virus o altri che verranno in futuro è impensabile. Quindi l'idea del territorio Covid free è una pia illusione, non è avvalorata da nessuno studio scientifico. Quel che noi dobbiamo fare è chiaramente saper gestire queste situazioni e quindi uniformarci un po' a quelle che sono diciamo le regolamentazioni che si stanno sviluppando anche in altri ambiti territoriali.
Certo.
La stessa Unione Europea, tanto bistrattata, però ci sta studiando sopra questo fenomeno. Qualcuno ha proposto addirittura di poter come dire, segmentare il territorio in base a quel valore RT legato al contagio, e quindi questo darebbe modo di suddividere i territori tra territori a basso rischio di contagio e territori ad alto rischio di contagio. È un'indicazione,
certo.
Io mi rendo conto che alcuni territori potrebbero non gradire questo tipo di come dire, di suddivisione, però nel contempo potrebbe essere indicativo sia per le popolazioni di quel territorio ad avere maggiore responsabilità verso se stessi e verso gli altri, e per gli altri però un po' più di respiro e di libertà. Cioè non è che possiamo ragionare pensando che se da una parte stanno male, allora anche gli altri devono per solidarietà stare rinchiusi in casa.
Certo.
Anche questo a me non sembra per niente corretto. Aiutiamoli a stare meglio, però insomma, noi finora, almeno qui in Sardegna, in tante altre regioni del sud Italia, ma anche in altre parti del mondo, il tasso di contagio è stato molto basso, perché questi territori devono essere completamente chiusi e banditi. Quindi avere come dire, il giusto livello di paura è corretto, perché questo deve servire per responsabilizzarci tutti, però chiudere tutto
No, anche perché rischiamo di comunicare,
non è una soluzione.
Rischiamo di comunicare solo la nostra paura e il nostro senso di spiazzamento di fronte a questa cosa. Io credo che le modalità, i protocolli per far muovere la gente con gli aerei e raggiungere le diverse destinazioni salteranno fuori e verranno probabilmente deciso a livello, diciamo, internazionale. Non sarà una regione a imporre un protocollo, anche perché poi devono passare attraverso gli stati. Io penso che le regioni si dovrebbero impegnare molto a dare a chi arriva la sensazione di arrivare in un posto che si sa fare carico di loro, per esempio con dispositivi anche molto semplici. Si è parlato e le stanno già applicando in alcune regioni di applicazioni che possono aiutare a scegliere per esempio la giusta spiaggia senza finire in un posto troppo affollato. Ci sono tante piccole soluzioni che si possono adottare anche, non so, nella gestione dell'intrattenimento, delle attività culturali, per ottimizzare, per non creare mai quella densità che poi sembra essere il principale pericolo che dobbiamo evitare. E una regione come la Sardegna, che ha almeno 4-5 diverse tipologie di vacanza da offrire, che vanno dal trekking ai piccoli centri, alle spiagge, alle calette, alle uscite in barca, dovrebbe lavorare su quello, sul declinare per i turisti tutte le varie opzioni e fargli capire: vedi, vieni, puoi fare tante cose diverse e per ciascuna di queste cose noi ci sapremo fare carico di te e garantirti una vacanza in sicurezza, invece che terrorizzare dicendo un giorno apriamo tutto, il giorno dopo chiudiamo tutto, parlando di 2,5 milioni di turisti che arrivano quando non si sa bene come arriveranno e quindi spaventando anche quelli che magari erano veramente intenzionati a venire. Insomma, un grande pasticcio. Se ne sta parlando, ne state parlando di questi temi nel mondo dell'università in questi giorni con i suoi studenti?
Ma con gli studenti ne parliamo, ne abbiamo parlato nell'ambito dei corsi. Adesso io il corso l'ho finito, però diciamo che almeno io personalmente ho trovato ogni occasione possibile per fare riferimento a questa situazione. Ho iniziato il corso a metà marzo, quindi in piena pandemia, e il taglio che ho voluto dare era quello di ragionare in termini di marketing con esempi legati proprio alla gestione di questa situazione. Quindi gli studenti sono sensibili, peraltro dal mondo accademico, anche dal punto di vista della ricerca, ci sono state indicazioni chiare per orientarla con riferimento ai vari ambiti disciplinari, con riferimento alla gestione di questo aspetto. Addirittura nell'ambito internazionale ci sono diverse riviste anche di prestigio che nei loro comitati di redazione hanno deciso di modificare completamente diciamo il palinsesto annuale, spingendo i ricercatori a lavorare intorno a questo fenomeno. Quindi l'attenzione c'è dal punto di vista della ricerca. Ovviamente quando sono in tanti che si concentrano su questo, è anche probabile che alcune cose siano ripetitive, alcune cose possano essere di non grande, come dire, unicità in termini di valore. La ricerca cerca anche di cogliere un po' quelli che sono i cambiamenti, come dire, negli atteggiamenti, nei comportamenti, dandole valore appunto quantitativo, qualitativo, al di là dei mood che si possono riscontrare anche banalmente navigando nei vari siti. Quindi l'attenzione c'è, e tra l'altro un'attenzione che si è, almeno parlando dell'Ateneo di Cagliari, questa attenzione è stata massima, intanto adottando da subito tutti i dispositivi di protezione individuale, per cui tutto il personale ormai lavora prevalentemente da casa, eccezionalmente si va nelle sedi universitarie, e questo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Chiaramente un aspetto che mi riguarda direttamente, che riguarda tutto il corpo docente, è la didattica a distanza, rispetto alla quale si stanno montando anche qui delle polemiche: chi la vuole, chi non la vuole.
Non è che avessimo molte alternative in questa fase qua,
non avevamo alternative, però bisogna anche dire che non bisogna, che io sono contrario alla demonizzazione,
certo,
nel senso che queste forme di didattica si stanno sviluppando in ambito mondiale, quindi non è che, anzi noi eravamo tutto sommato preparati, perché rispetto al momento in cui è sorta l'emergenza, il nostro Ateneo nel giro di 2 settimane e mezzo è riuscito a portare online praticamente tutta l'offerta formativa, quindi uno sforzo gigantesco sul piano organizzativo, ma anche sul piano della disponibilità di tutte le persone. Io credo che gli studenti possono andare fieri di questo,
di questa esperienza. Professore, quello che ci ha colpito è stato sicuramente uno tsunami senza precedenti, e il caso della Sardegna in qualche modo è veramente emblematico. Noi andavamo verso una stagione turistica che per il, diciamo, consolidamento della destinazione Sardegna poteva essere fantastica, perché avevamo una stagione che sulla carta iniziava con la Coppa America di vela e poi si sviluppava attraverso tutta una serie di iniziative, di attività che giungevano a maturazione. Quest'anno poteva essere veramente l'estate dei record per la Sardegna. Questa cosa ha spazzato via tutto, ovviamente non poteva essere altrimenti. Oggi si piange, si ha la sensazione veramente di un disastro, però probabilmente da questa esperienza, da questo punto zero, qualcosa può ripartire, magari se ne può anche approfittare per far partire alcune cose meglio, cioè nel senso potrebbe essere anche un momento di riflessione se usato. Adesso io sono molto preoccupato come lei dal fatto che siamo appiattiti su una comunicazione tutta rivolta al passaporto sanitario e altre menate del genere, e non stiamo comunicando alla Sardegna. Io non vedo uno straccio di campagna sui media, non c'è comunicazione sui contenuti che la Sardegna ha da offrire. Però potremmo proprio forse ripartire da questo anno zero, magari con un forte turismo anche interno, per ripensare alla nostra offerta turistica in maniera complessiva.
Io sono completamente d'accordo. Tra l'altro, nella situazione di crisi c'è anche una grande opportunità, come c'è in tutte le situazioni di crisi, ed è legata all'allentamento dei vincoli comunitari sulle risorse, sulla spendita delle risorse.
Certo.
Questo potrebbe mettere in moto un meccanismo moltiplicatore per fare quegli investimenti che finora non sono mai stati fatti, anche sull'offerta dei prodotti, sulla diversificazione dei prodotti. Il fatto che noi abbiamo un turismo che per l'80% è fatto di balneare, e ci va bene e speriamo che cresca ancora, però ci dice che su altri prodotti dovremmo...
C'è tanto da lavorare, certo, certo,
e
certo.
Caspita, certo. Le faccio solo un esempio, guardi, perché per me, un po' perché lo sto seguendo da vicino e un po' perché sembra fatto proprio ad hoc per il momento che stiamo vivendo. Allora, nel 2017 lo Stato italiano ha licenziato una legge, la 128, sulle ferrovie turistiche, il che significa che ha disciplinato per legge una serie di tracciati con questa destinazione. Ora, la Sardegna ha il 35% dei tracciati ferroviari turistici d'Italia.
Sì.
Non so se mi spiego, più di un terzo. E ha il 90%.
Un parco avventura naturale, mi viene da dire, no? Già tracciato in qualche modo.
Esattamente. Ma la novità più grande di questa legge, sono diverse le novità, adesso gliela faccio molto breve, ma la novità più grande è legata alla possibilità di utilizzare questi tracciati non soltanto con il trenino verde che noi conosciamo, che è un mezzo di trasporto che tra l'altro in un periodo come questo crea assembramento, quindi significherebbe che tu non lo puoi riempire, quindi
certo,
la vendita dei posti
sarebbe antieconomico l'uso, certo, certo.
Però c'è la possibilità di utilizzare un nuovo veicolo che si chiama ferrociclo. Allora, su questo ferrociclo, che se voglio, per far capire agli ascoltatori di che cosa si tratta, è il vecchio carrello ferroviario che veniva utilizzato per andare a fare le manutenzioni.
Quello che avevamo nei film del Far West, diciamo, con la
mano. Sì, però rivisto tecnologicamente da tanti punti di vista, per cui ci stanno 4 persone comodamente sedute, si muove a propulsione muscolare assistita, cioè pedali, quindi fai anche esercizio sì. fisico, è una forma di turismo attivo. Hai un motore elettrico che ti assiste nei dislivelli più faticosi da superare, puoi caricarci dietro delle biciclette, è dotato di tutta una serie di strumenti che ti permettono di viaggiare lungo il tracciato e di fermarti dove vuoi, perché ha dispositivi che ti permettono di toglierlo dai binari, di rimetterlo dai binari. Allora, immaginiamo quale può essere l'esperienza di fare un viaggio che non ha un inizio e una partenza, ma tutto il viaggio diventa un'esperienza da goderti. Ti fermi magari all'interno delle aree naturalistiche, in prossimità di siti archeologici, scendi. L'idea è quella di recuperare tutto il patrimonio edilizio, di caselli ferroviari, di case cantoniere, di strutture ubicate lungo la ferrovia, che coinvolge direttamente i territori, farebbe in modo che i territori si organizzino, chiaramente coordinati, per poter non solo rimettere in sesto tutte queste strutture per molti versi abbandonate, ma addirittura allestire lì delle offerte di prodotti locali dell'artigianato, dell'enogastronomia. Sarebbe rivoluzionario per il nostro contesto.
Sì, sarebbe importante che diciamo i sardi per primi conoscessero queste opportunità e magari approfittassero di questa estate un po' così per girare la Sardegna, per farsi un'idea delle straordinarie potenzialità che ci sono, e penso soprattutto ai giovani, ai suoi studenti, o, diciamo chi è poco più grande, dei suoi studenti che potrebbero essere gli imprenditori turistici del futuro. Mentre lei parlava io pensavo che insomma tutto il comparto nautico è altrettanto interessante, poi c'è tutto il discorso del turismo legato all'agroalimentare, ai vini, alle cantine, alla produzione dei prodotti straordinari del nostro artigianato, c'è veramente tantissimo da lavorare per mettere in rete queste cose e per costruire delle proposte turistiche da cui ripartire con un turismo anche diverso da quello a cui siamo abituati, che va benissimo e che è importante, ma ce ne sono tanti altri, e io penso che come me tante persone questo fine settimana girando per la Sardegna senza turisti avranno insomma ancora una volta preso atto di quanto sia bella questa nostra regione e di quanto forse bisognerebbe lavorare più sulla qualità dell'esperienza che sulla densità diciamo della massa dei turisti che arrivano, no?
Pienamente d'accordo, assolutamente così, e ci sono già tanti studenti, ormai ex studenti, alcuni dei quali hanno intrapreso appunto la strada dell'imprenditoria, qualcuno che ha fatto delle start-up nel campo proprio dei servizi nautici, qualcun altro magari in forme di ristorazione più moderna, più evoluta, sì, ci sono studenti che hanno queste capacità. E dobbiamo favorire tutte queste iniziative, accompagnarle. Purtroppo ci facciamo distrarre dai grandi numeri, abbiamo sempre la pretesa di voler fare le cose in grande, quando molte cose grandi nascono da tante piccole iniziative. È un po', mi viene in mente la vecchia contrapposizione tra l'approccio un po' americano e l'approccio giapponese, no?
Sì.
Dove l'approccio americano presuppone, come dire, le innovazioni distruttive, dirompenti, quindi tu hai dei salti di qualità enormi in un arco di tempo breve, mentre l'approccio giapponese è quello del miglioramento continuo, dei piccoli passi, tante cosettine fatte ogni giorno che migliorano però la qualità complessiva del contesto. Io credo che noi sardi forse potremmo più seguire questo secondo approccio, lo trovo più congeniale anche rispetto al modo con cui noi siamo fatti. Poi è chiaro che questa è una semplificazione, quindi non è che
serve una visione attualmente, almeno ecco, se ci mettiamo a guardare le nostre classi dirigenti sembrano un po' miopi, sembrano non averla questa visione. Io sono molto più ottimista sulle classi dirigenti che verranno, quelle fatte anche dai suoi studenti, e spero che abbiano una visione, che la sappiano costruire ogni giorno pezzettino per pezzettino e dare alla Sardegna quello che fino adesso non è stato possibile realizzare. Io ringrazio il professor Giuseppe Melis Giordano per essere stato con noi oggi in trasmissione. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie altrettanto.